Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:50 minuti del mattino, sì lo so, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ci ho messo un pochino, l'approccio è stato lento, ma stavo sistemando corni e ferri di cavallo qui sul mixer, perché va bene l'illuminismo, ma oggi è venerdì 17 e coi tempi che corrono meglio cautelarsi. Si chiude con questo venerdì 17 una settimana importante, la settimana che ha decretato sia il vincitore di Sanremo sia i vincitori delle regionali, e archiviati il festival e il verdetto delle urne, ora tutta l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica è tornata a concentrarsi sulla crisi, non la crisi energetica, non quella climatica, non la crisi economica o quella internazionale, bensì la crisi di coppia, perché mentre non si registrano fratture tra Letta Bonaccini Salvini e la Meloni che continuano a scambiarsi effusioni in favore di telecamera, mentre viene ribadita la voglia di tenerezza degli elettori lombardi, sedotti dal fascino e dall'inarrivabile carisma di Attilio Fontana, da giorni invece stampa e televisioni riportano i segnali di crisi provenienti da due coppie simbolo dell'amore tricolore. I Ferragnez da una parte, Renzi e Calenda dall'altra. I Ferragnez non parlano sui social e in rete da giorni si parla solo di loro. Ferragnez al capolinea, che succede tra Fedez e la Ferragni? Chiara Ferragni e Fedez, divorzio in arrivo. Sanremo 2023, parla l'autore che ha assistito alla lite dei Ferragnez. San Valentino amaro per i Ferragnez, la frecciatina di Chiara al marito. Ferragnez in crisi, colpa dell'ego. Fedez aveva già baciato Rosa Chemical. L'ultima rivelazione su Fedez e la Ferragni: hanno chiesto lo stop delle riprese di De Ferragnez. Questi solo alcuni, dei migliaia di titoli sull'inquietante mistero che restituisce interrogativi non risolti all'opinione pubblica. Che ne è dei Ferragnez? Altro che chi se ne fottez, il popolo vuole sapere. E poi, come dicevamo, ci sono loro, ci sono Renzi e Calenda. Come tra i Ferragnez, anche tra Renzi e Calenda sembra essere calata la discordia. Non si parlano, non si scrivono sui social e se scrivono parlano da altro, ma anche in questo caso ci sono rumors inquietanti che riportano una grave crisi di coppia. Renzi vorrebbe togliere dal simbolo comune il nome di Calenda, che è fatto grave come quando litighi con lei e le cancelli il cognome sul citofono. Dai, non si fa. Fonti di Azione invece, riportate dal giornale, attribuiscono a Calenda una frase che dice: mi sono stancato, ci metto i soldi, la sede, la struttura, giro l'Italia, mentre lui se ne sta tranquillo al sole di Dubai e Riyadh. Insomma, si stanno addensando nubi di separazione tra Renzi e Calenda, come se Rosa Chemical avesse baciato anche Calenda. Queste le crisi di coppia che in questo momento catturano l'attenzione degli italiani, ma poi c'è anche il fronte della giustizia. Tengono naturalmente ancora a banco l'assoluzione di Berlusconi e del Mastro, indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio, ma tiene banco soprattutto Blanco, che è stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Imperia con le accuse di danneggiamento di palco dell'Ariston, e adesso rischia da 1 a 5 anni. Praticamente va a finire che si fa gli anni di galera che non ha fatto Berlusconi. Ma oggi sulle prime pagine dei quotidiani è tutto un super bonus, il super bonus che non ci sarà più, stop del governo, il titolo del Corriere della Sera: blitz contro il super bonus, questa è Repubblica, super bonus alla capolinea, Giorgetti era scellerato, così titola La Stampa, non si fa credito, e invece il titolo del Manifesto: la clamorosa decisione di Palazzo Chigi sul super bonus, stop immediato a tutte le cessioni dei crediti, blocco degli acquisti da parte delle regioni e altri enti locali, limiti allo sconto in fattura, panico nell'edilizia. E poi i titoli sul super bonus si susseguono periodici anche sulle prime pagine degli altri quotidiani. Naturalmente ci occuperemo anche di super bonus con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste a partire dalle 8:15. L'altro fronte d'attenzione per i quotidiani, come si diceva, è ancora quello della giustizia, e partiamo da Libero, che titola sull'offensiva delle toghe, minacce di morte anarchiche, ma i PM indagano il governo, il sottosegretario Del Mastro sotto inchiesta per rivelazione di segreto su Cospito, mentre l'opposizione festeggia i compagni del terrorista, inviano bossoli ai manager. Così Libero, e gli va dietro naturalmente La Verità con gli anarchici di Cospito hanno annunciano che uccideranno 3 manager, ma la verità titola sugli impostori verdi che gettano la maschera. Sono i primi a sapere che stanno facendo una porcata, argomento che ci rimanda alla questione dello stop ai motori a scoppio, mentre Vittorio Feltri sulla prima di Libero ci racconta lui le cene eleganti, altro che bunga bunga, un sciorinio di galateo alla tavola del cavaliere. Ma il caso del Mastro lo ritroviamo invece sulla prima di Domani, grosso guaio per Meloni, indagato il sottosegretario del Mastro, che si tratti poi di un grosso guaio non a Chinatown ma alla Garbatella, bah, forse un po' troppo. Intanto Emiliano Fittipaldi nel commento di prima pagina, Fittipaldi il vice direttore di Domani, scrive degli errori di Meloni e della difesa dei peggiori. Invece ritorna battere la sua campagna garantista il Foglio sulla scorta della soluzione di Berlusconi, il pezzo del direttore Claudio Cerasa sulla prima pagina, i nuovi nemici dei giudici, dei processi contro il cavaliere alle balle sulla trattativa. La verità che conta non è quella che si scrive nelle aule di tribunale, ma è quella che si scrive sulle pagine dei giornali. Dice Cerasa che il problema vero sono i postini delle procure, i giornalisti abituati cioè a presentarsi di fronte all'opinione pubblica travestiti da buca delle lettere dei magistrati. Lettera che sembra inviata ai nemici del Foglio, che sono quelli del Fatto, che oggi titola invece su un altro potenziale caso giudiziario che riguarda la ministra Calderone, anzi il marito della ministra gira la legge con 2 società gemelle, lei è titolare del lavoro, lui di 2 sigle con stesso indirizzo e stesso telefono. I dipendenti accusano il consorte, presiede la fondazione studi dei consulenti del lavoro, sdoppiato in una SRL, trucco per licenziare eludendo l'articolo 18. Chi invece oggi fa un altro titolo è Avvenire. Su che cosa titola Avvenire? Innanzitutto titola più vite a rischio e si riferisce all'ONU che ha chiesto all'Italia di ritirare le nuove norme che limitano l'azione delle ONG, e intanto ci sono altri salvataggi in mare dopo i tragici naufragi degli ultimi giorni. Comunque la notizia è quella dell'Alto Commissariato per i diritti umani che fa pressione sull'Italia per che ritiri una norma ritenuta iniqua. Con questo abbiamo fatto più o meno la carrellata delle prime pagine dei quotidiani di oggi, che si concludono naturalmente con i 2 quotidiani sportivi, con Allegri, Mourinho al palo in Europa League e l'Inter che si rifà in 4 sulla prima della Gazzetta dello Sport, con un piano mercato che prevede che si Pereira, Soyuncu e Smalling. Ma con questo noi diamo la linea al GR per i titoli del 8 e poi torniamo a leggere velocemente i giornali insieme a voi, perché alle 8:15 tocca al prof con il giorno delle locuste. Via la pubblicità, titoli e poi torniamo.
Eppur mi son scordato di te, come ho fatto, non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella, però un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Sono scordato di te, non le ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione, nasce da una distrazione.
Ed eccoci qua alle 8 e 6 minuti, pronti a fare un tuffo dove l'acqua è più blu, ricordando quel grandissimo musicista che è stato Alberto Radius, che qui suonava la chitarra nella Formula 3, neppur mi son scordato di te. Un tuffo dove l'acqua è più blu è quello che si preparano a fare anche gli elettori del Partito Democratico, che la prossima settimana, domenica prossima, saranno chiamati a votare alle primarie, e intanto cresce il confronto e il dibattito interno. L'ultimo contributo importante, quello che è arrivato ieri da Goffredo Bettini, che ha detto sostanzialmente: ripartiamo da ultimo il simbolo delle borgate, mentre attenzione, perché scende in campo anche niente proprio di meno che Vittorio Sgarbi, che si è proposto di rifondare il Partito Comunista, partito della cultura italiana. Potrebbe essere un nuovo incarico per Sgarbi, che ne ha sommati già più di 10, che ha fatto i conti, credo che sia arrivato a 11 tra sottosegretario alla cultura, assessore, sindaco. Potrebbe anche essere rifondatore comunista per un PD che ritrovi le tradizioni e le radici storiche del Partito Comunista. Andando dall'altra parte, invece, segnaliamo che Giorgia Meloni non parteciperà alla conferenza di Monaco, perché ha detto: vabbè, sui Sudeti confermiamo gli accordi precedenti. Ma come dicevamo, oggi si scrive molto di super bonus, con Silvio Berlusconi che si è rifatto la facciata grazie all'assoluzione del processo Rubiter. Per quanto riguarda invece il super bonus, quello lì ne parliamo tra poco con il professor Di Stefano nel giorno delle locuste. E allora la questione della giustizia, con il sottosegretario Del Mastro che risulta indagato dalla procura di Roma per rivelazione di segreto d'ufficio. Oggi il vice direttore di Domani scrive nel commento di prima pagina degli errori della Meloni nella difesa dei peggiori, e parla della copertura politica critica data da Palazzo Chigi a Del Masa al suo coinquilino Donzelli, che definisce una scelta scellerata, figlia di un metodo politico che non si basa sul merito ma sulla fedeltà, un cerchio magico dove chi sbaglia non paga mai. L'inadeguatezza da parte dei dirigenti di Fratelli d'Italia rischia di essere una spina nel fianco della Presidente del Consiglio, almeno fino a quando Meloni non capirà che l'Italia non si può governare dando fiducia a chi sembra non conoscere neanche le basi delle prassi istituzionali. Il vice direttore del Foglio invece commenta il grigio nordio. Per difendere Donzelli, il ministro inventa la semisegretezza, ha inventato una nuova sfumatura di colore, scrive Merlo, nasce infatti il grigio nordio, la zona inafferrabile, quella che sta a metà, un colore buono per le sfilate politiche della prossima primavera, il segreto che non è segreto, le conversazioni dell'anarchico Cospito con i mafiosi che non erano precisamente sensibili né del tutto riservate, ma quasi, perché erano a diffusione limitata, ma limitata a chi, si domanda, a tutti tranne che a Giovanni Donzelli, pare che le ha rese pubbliche nell'aula della Camera in diretta televisiva. Andiamo sulle colonne di Avvenire, che come dicevamo oggi titola sulla Alto Commissariato dell'ONU che chiede all'Italia di ritirare le norme che limitano l'azione delle ONG, e a questo proposito vale la pena segnalare l'espressione del ministro del mare Musumeci. Vi ricordate che esiste anche un ministro del mare che, prendendo la vecchia espressione coniata niente poco di meno che da Luigi Di Maio, quella dei taxi del mare, ci aggiunge una sua personale sfumatura definendoli taxi di carne umana. Ogni commento lo lascio a voi, ma restando sulle colonne di Avvenire andiamo a vedere che cosa racconta nello scavo dai confini con la Moldavia, perché mentre oggi ci sono generali americani che dicono che questa guerra non la può vincere nessuno, che poi si è capito è un po' l'obiettivo della NATO, quello di uno stallo per riportare Ucraina e Russia alla trattativa, intanto si moltiplicano i segnali di tensione, di destabilizzazione ai confini. Ricorderete che nei giorni scorsi c'era stato un allarme per un possibile colpo di Stato in Moldavia, c'era stata la violazione dello spazio aereo moldavo con la dichiarazione della no-fly zone. Oggi nello scavo racconta di una tensione alle stelle ai confini del conflitto, ora Moldavia e Bielorussia rischiano di più. Quella in Ucraina, scrive Scavo, è sempre più una guerra su confini pronti a esplodere. A nord c'è Minsk, che a certe condizioni si dice pronta a inviare sue truppe contro Kiev, a sud la Moldavia che teme un imminente golpe filorusso per stringere a tenaglia Odessa e piazzare gli omini verdi di Mosca in faccia alla Romania, frontiera della UE e della NATO. Sono pronto a combattere insieme ai russi dal territorio della Bielorussia in un solo caso, se anche un solo soldato ucraino venisse sul nostro territorio con un'arma per uccidere il mio popolo. Queste le parole del presidente Lukashenko alla vigilia del viaggio a Mosca in programma oggi, dove incontrerà Putin, e non sono, dice Scavo, un semplice avvertimento, frasi che sconfessano il seguito del discorso quando il despota si propone come mediatore tra Biden e Putin per un colloquio serio se gli Stati Uniti vogliono la pace in Ucraina. In una giornata segnata da una nuova raffica di bombardamenti contro strutture energetiche e strategiche, è tornato ad accendersi di preoccupazione anche l'altro confine, quello della Moldavia, dove ieri una pattuglia della polizia ha trovato i detriti di un razzo nel villaggio di Larga, sulla frontiera con l'Ucraina, e almeno il quarto ritrovamento da novembre. La notizia è giunta mentre il Parlamento si apprestava a votare la fiducia al nuovo primo ministro, che ha ottenuto il favore del Parlamento con un programma improntato al rilancio dell'economia e a una più rapida adesione alla UE. Il primo ministro è stato incaricato dopo le dimissioni del precedente esecutivo, sollecitato a lasciare la guida del paese in seguito alle denunce della presidente Maya Sandu, che ha parlato di un tentativo di golpe orchestrato dalla Russia. Per questa ragione è stato vietato ai tifosi serbi del Partizan Belgrado di assistere a una partita di calcio disputata ieri a Tiraspol, in quella Transnistria che Chisinau considera territorio proprio nonostante l'enclave filorussa si sia autoproclamata indipendente, come ai tempi dell'Unione Sovietica, che da queste parti conta ancora parecchi nostalgici. Il binomio sport e politica avrebbe potuto fare da innesco. Il cavallo di Troia avrebbe dovuto essere la partita tra il Partizan Belgrado e lo Sheriff, la formazione di Tiraspol, che prende il nome dalla holding fondata nel 93 da due agenti del KGB russo. Racconta Scavo che diverse migliaia di ultraserbi avevano acquistato il biglietto, ma tra essi, sostiene Cisnau, vi sarebbero stati anche alcune decine di sabotatori addestrati da Mosca e centinaia di hooligans filorussi che avrebbero potuto chiedere di arruolarsi con le forze della Transnistria, mentre gli ultras del Partizan avrebbero dovuto mettere in subbuglio la Moldavia. Altri tifosi, stavolta proprio a Belgrado, dovevano alimentare il panico. La polizia serba ha arrestato tre persone dopo che un gruppo di ultranazionalisti e filorussi ha minacciato di dare vita a più disordini se Belgrado dovesse accettare, come proposto dall'Occidente, un piano per la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo. Più volte durante la guerra contro l'Ucraina lo stesso Putin ha paragonato l'annessione del Donbass al caso Pristina, che nel 2008 dichiarò l'indipendenza della Serbia, paese candidato UE, dove il sentimento filorusso è diffuso. Insomma, un inquietante filo rosso che lega il mondo ultras alla Moldavia, alla Serbia, al Kosovo, all'Ucraina, raccontato oggi da Scavo sulle colonne di Avvenire. Vi segnalo anche il pezzo che oggi il vice direttore di Repubblica scrive a proposito del ritorno della leva obbligatoria. Se ne torna a parlare in Germania, lo ha fatto il ministro della difesa Pistorius, peraltro smentito immediatamente da quello delle finanze e anche da un altro collega, ma intanto la Lettonia ha reintrodotto la leva obbligatoria, la Danimarca la vuole estendere pure alle donne, gli olandesi, che faticano a trovare reclute, stanno ipotizzando di adottare il modello svedese, cioè sorteggiare ogni anno 4-5 mila diciottenni per una ferma di 11 mesi, mentre la Polonia, che pur ha lanciato il più colossale programma di riarmo del continente, ritiene che i coscritti nelle guerre moderne siano più o meno inutili. È un'opzione condivisa dai vertici dell'Alleanza Atlantica, come scritto sul Foreign Policy. I costi economici e sociali della leva sono superiori ai possibili benefici, ma intanto, come dire, il ritorno della leva è molto popolare anche in Italia. Si è espresso sul tema Salvini, lo ha fatto anche La Russa a dicembre, quando ha annunciato un disegno di legge con la mininaia volontaria di 40 giorni per imparare non solo l'amore della patria ma anche il senso civico. Altri segnali inquietanti, quelli che arrivano dal possibile ritorno alla leva obbligatoria, ma sono già le 8 e 17 minuti, quindi andiamo a chiudere questa pagina del Demone del Tardi. Arriva tra un attimo il professor Di Stefano con il giorno delle locuste.